cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sommario di martedì 8 ottobre, buona giornata amici e radioascoltatori di Radio Bianconera. Bremer a Lione, operazione al ginocchio perfettamente riuscita. 11 giocatori in nazionale, chiamata per Di Gregorio e stop per Koopmeiners. Cossensao, rosso vergogna per una simulazione inventata. Trasferta norvegese per le Women in Champions League domani alle 21. E poi un tema che tratteremo anche oggi, ipotesi Stati Uniti per Paul Pogba. Buona giornata ad Antonio Paolino, buona giornata al nostro tecnico gasato più che mai, perché quando lui piove va ad acqua. E quindi si trova bene. Una pioggia battente su Torino, tante notizie. Intanto sapevamo del viaggio destinazione Lione, dove ci sono dei luminari davvero eccellenti. Questo ci fa capire che i giocatori lasciano Torino, pensano a Roma, vanno in Germania, cioè vanno in Francia, vanno in Austria. Le operazioni al ginocchio, per le operazioni al ginocchio si va da quelle parti. Questo è il dato. Non si offenda nessuno, perché io vedo che poi da alcune riflessioni, ieri un battibecco con uno, ce l'hai con Sinner, ce l'hai di qua, ce l'hai di là, i fatti non si possono negare, punto. Quindi il giocatore Bremer non si opera né a Torino, né a Roma, né in Austria, ma si opera a Lione, punto. Poi mi hanno sempre detto anche i motivi, hanno più fiducia ad andare fuori dall'Italia per questi interventi, i professionisti, per la tipologia di intervento, per la specializzazione di alcuni medici, chirurghi, ortopedici, per l'esperienza di questi, né più né meno. Non basta avere ottimi macchinari, bisogna saper lavorare bene. Non che in Italia non si lavori bene, ma come viene indotta l'operazione, gestita l'operazione, porta molti, praticamente la totalità di quelli sfortunati come Bremer e non solo lui, ad andare fuori dai nostri confini. Magari poi chiederemo anche spiegazioni a qualche dottore. Intanto abbiamo i nostri ospiti fissi oggi, tanti. Tra poco ci collegheremo naturalmente, ci faremo dare la benedizione. Speriamo che la pioggia non interrompa il collegamento. Poi recupereremo il collegamento col direttore Franco Ceravolo, che ci fa piacere, con cui ci faccia piacere dialogare, perché poi il calcio è argomento semplice per chi lo mastica, ovviamente. E il direttore sportivo Malu Pasincato, vi faccio un po' la carrellata dei nostri ospiti. Parleremo di, perché la domanda ve la faccio adesso e quindi ritardo il quesito, e per ultimo Andrea Bosco, detto tra lui, noi e voi. Chiaramente vi ho sentiti belli carichi, leggo i messaggi, la prescrittese, la Coppa Italia, i giornalai, parlano di VAR, i casi, casistiche, casoni, casette. E ne avete parlato. Claudio Zuliani, che saluto, mitico Zuli. Piove a Milano, Zuliani? Cosa mi fai adesso, la corsetta del mattino, oggi la salti? Detto questo, tratta il tema benissimo, benissimo, gli spunti li avete avuti. Cerchiamo di non essere ripetitivi, ma diciamo anche che molti la possono pensare in un modo, molti in un altro, di voi, di noi, e quindi ribadisco il concetto di Radio Bianconera di linea editoriale. Trattiamo tutti i temi senza nascondervi mai nulla. Ma non è la radio questa? Quelle sono le sette, le altre sono delle sette. Quelle che prendono l'argomento che trattano nella maniera più comoda, accomodante, per hai visto, hanno ragione, la pensano come me. Non è una questione di pensarla in un modo o in un altro, e di fare riflessioni. Se non credete più in nulla, il mondo è finito. Il mondo è finito. Io penso che l'errore più grosso fosse pensare che con la tecnologia avremmo risolto tutti i problemi. Mettendo davanti il capro espiatorio della Juventus, finita in Serie B nel 2006, si pensava che senza i cattivi, con la tecnologia, con gli arbitri e la tecnologia fatta di persone, la sommatoria di ogni persona che interviene nella gestione di un evento dubbio porta a un errore maggiore. È scientifico, perché ognuno interpreta a modo suo il pestone, il contatto, e ogni partita non può essere uguale all'altra. E l'arbitro in questo momento, andate ad arbitrare una partita, non li sto difendendo, perché alcuni sono incapaci di intendere, di volere e di fare. Vanno in confusione. Vanno in confusione. Qualcuno vuol fare anche il fenomeno. Qualcuno vede l'autostrada della carriera spianata. Qualcuno li ha mandati per far carriera, arbitrare con autorità. Non guardano la luna, ma guardano il dito. Non hanno mai giocato una partita neanche a calcio balilla. E quelli che hanno giocato a calcio balilla o calcio giocano anche bene, ma si sentono protagonisti. Ricordatevi Collina. Non comandano tutto e hanno sempre ragione. Ma vi dico anche semplicemente che alle riunioni tecniche a cui ho partecipato fino ad alcuni anni fa, tra giornalisti, quelli saggi con la barba, coi riccioli, con le orecchie grosse, gli Shrek della cultura sportiva italiana, e poi quelli semplici, soldati semplici, di cui mi vanto, soldato semplice, nella vita ci sono cose più importanti e più utili sicuramente, dopo aver parlato di calcio, dopo aver parlato di VAR, dopo aver fatto un'analisi di una partita, dopo essere stato direttore di Radio Bianconera, tutto quello che volete, giornalisti, giornalai, giornaletti, edicolanti, arbitri, ex arbitri, varisti, carrieristi, ma guarda caso, ex giocatori non la pensano nello stesso modo, non la pensano nello stesso modo su un'azione anche ovvia e banale, perché c'è presunzione, c'è dietrologia. Ma anche per il sottoscritto, a volte potrei esagerare, a volte ho sicuramente esagerato nell'analisi di qualche situazione, ma è sicuramente meno in malafede di altre, convinti che il calcio è così e di qua, poi se lo dimenticano la volta dopo. Adesso vedo parlare di pestoni, ma quelli che fanno il ragionamento, quelli che fanno solo il ragionamento. Intanto possiamo collegarci con il nostro ospite appena lo troviamo e lo contattiamo e ne parliamo anche con lui, perché è molto triste per Paul Pogba. Io l'ho visto in alcuni video, tristissimo. Noi abbiamo tanti argomenti, quindi ci ha fatto piacere avere quel flash domenica di rivederlo allo stadio, ma presumo che la Juventus, non so cosa ne pensate voi, non possa e non voglia rimetterlo all'interno di un gruppo per appesantire il bilancio di ulteriori 8 milioni. Quindi rescissione logica, fa bene a tutte e due, e il Paul Pogba può sfiatare, non aspettare ulteriori anni, però intanto viene giudicato e condannato a 18 mesi. Poi bisogna capire perché 4 e poi 18, portando quali prove in più o in meno. Quindi c'è benevolenza. Quindi è quello che dico anche all'amico che riporterà a suo amico quello che io non ho detto. In alcuni casi c'è benevolenza, nel calcio, nel tennis. In altri casi c'è severità. Questa è la verità. Perché io parlo quando leggo su altri casi. Sul caso, sul calcio, provo anche a non leggere per non far peggiorare la mia idea. Ma lui è molto triste. Lui è molto triste. E saluterà anche qui da Radio Bianconera il suo amico Paul Pogba. È vero, Tommaso Bonini? Io l'ho vista triste, fin troppo triste. Non esageri, non faccia finta. Buongiorno, Tommaso.
Buongiorno, caro direttore. È un piacere rivederla, che l'altra volta mi hai lasciato nelle mani finalmente di una persona competente, il signor Rossi.
Sì, noi siamo la coppia d'attacco. Io sono l'assist man, Rossi l'attaccante. Non so cosa ci faccia lei in questo tridente, onestamente.
Io sono il Zidane, capito?
Zidane!
Facciamo calcio.
Sì, allora, cacio e pepe lei fa, lutto, lei fa sì, cacio e pepe. No, mi racconti un po', temi, mi risponda.
Ma io sono pieno.
Operazione al ginocchio riuscita, felice per Bremer?
Sì, ovviamente contentissimo per uno dei difensori più forti in questo momento al mondo. Purtroppo perdiamo un pezzo importante che mi preoccupa. Sono preoccupato. Sono una persona molto preoccupata per la Juventus, caro direttore.
Ah, cambiato con l'infortunio di Bremer per quel motivo?
No, ero preoccupato anche prima.
Anche prima, certo.
Sai, quando vedi che il più forte, anzi, i due giocatori più forti per rendimento sono gli acquisti che sono arrivati un po' casualmente, sono preoccupato per la strategia presa dalla nostra dirigenza, in particolare dal nostro nuovo direttore sportivo. Io credo che un Conceição preso come riserva della riserva, senza diritto di riscatto, poi con la prelazione su una possibile clausola, poi arriva Kalulu, che è il piano B del piano B, prima di Calafiori, poi Tito Dibò, e sono i due migliori giocatori che ci ritroviamo oggi come acquisti di questa campagna faraonica, no? Anche miracolosa, alcuni hanno detto 164 milioni spesi sul mercato, di cui, ripeto, Douglas Luiz purtroppo non va genio al nostro allenatore.
A lei piace? Piace? Mi spieghi, allora, situazione di Douglas, andiamo fuori tema, dai. Fuori tema,
a me come,
cioè, aggiungiamone
a me
uno.
Come stile di gioco piace, è un giocatore che a me piace perché tecnicamente lo trovo elegante, lo trovo anche molto sicuro nelle sue giocate. È ovvio che ha un ritmo completamente diverso dal resto della squadra, ha un ritmo anche diverso rispetto al campionato, penso, che deve affrontare la Juventus. Quindi poi penso che ci siano sentito, no, voci di corridoio. Ho sentito che si allena male, che non è puntuale, che ha un po' di problemi caratteriali, di ambientamento, e questo sicuramente va a influire.
Fosse vero, non lo dà a dimostrare. Non so se Tommaso, lo sai che scherzo dandoti del lei. Non lo dà a vedere, anche aspettando il suo momento in panchina. Io penso che non senta la fiducia dell'allenatore. Questa era mia e l'ho scritta ieri, ma lo penso dal 30 giugno di quest'estate, quando l'allenatore non avrebbe scelto un giocatore come lui, che non vuol dire essere quindi né bravi, né bravissimi, né scarsi.
No, sono d'accordo, ma chi l'ha scelto?
Giuntoli, per un'operazione commerciale.
Ok, allora...
30
allora
giugno, bilancio dell'anno scorso, unico giocatore in uscita, Barrenechea e Illing, già venduti dalla Aston Villa. Lei come la definisce un'operazione del genere?
Quindi operazione strettamente del bilancio.
Per me sì, curata meglio rispetto ad Arthur, 51 meno 30 fa 20. 51 Perfetto. Meno 3 fa 20. Capito come... come ragionano
invece
i direttori?
Posso fare un'altra domanda? Con sì. Miners che arriva a 60 milioni senza neanche lo sconto dello 0,1 centesimo al 30 di agosto,
sì.
Pagati sull'unghia, è un colpo di mercato oppure siamo noi che non ci siamo mossi bene? Non lo so, chiedo.
Io rispondo per il suo amico che le ha fatto la domanda, perché questo vedo che non è una sua domanda. Lei riporta le domande dei suoi amici lì di Pacman e via dicendo. No, sto scherzando ovviamente. Mi piace questa chiacchierata, ma quando me le fa anche di notte? Quando è che mi richiama,
guardi,
adesso lui?
No,
lei mi ha detto che mi chiamava Lipsia. Lei è un chiacchierone.
Scherzi. Vieni con me. Cabala è sparito dalla circolazione anche. Non lo vedo più in campo da quattro giornate.
Convocato con la Colombia,
Convocato con la Colombia. Poi cos'altro vogliamo dire? Sul calderone ci sono tanti temi.
È vero.
Se vuoi ti posso parlare di un Vlahovic che i tuoi compagni, perché ci si parla proprio dei tuoi compagni di salotto, dicono che sia un fenomeno quando segna e ha invece una mente accartocciata quando sbaglia dei gol davanti
alla
porta.
Qual è la verità? Me lo dica lei?
Qual guadagna è la verità? 12 milioni l'anno, dovrebbe sposare il progetto Juventus, forse abbassandosi l'ingaggio
lo
e rendendosi
farà?
Conto che...
Io parlo come fossi Pac-Man la sua coscienza, perché lei non ha coscienza, lei ha un Pac-Man
dietro. Non capisco, sono, te l'ho detto, ero in confusione, stamattina sono in confusione perché sono pieno di...
Allora, te la rimetto io in ordine la tua testa, è complicatissimo, in pochi minuti. 340-5425-324, rimettete ordine nella testa di questo signore, Tommaso Bonini. Ma senti, Twitch come va? Come vanno gli amici della piattaforma?
Twitch va benissimo, si sta preparando all'arrivo di questo uragano che atterrerà proprio sulla piattaforma di Radio Bianconera, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ma soprattutto
anche perché iscrivetevi al canale, ovviamente. Perché c'è questo signore qua, se volete io sponsorizzo. Non mi faccia andare in galera, per favore, non mi faccia chiamare.
Sì, ovviamente. Ti manderò.
Io prendo le distanze, lo dico adesso, taglia questo pezzo e ogni tanto fallo sentire. Prendo le distanze da Tommaso Bonini. Me lo prendi questo pezzo, glielo mandi poi, perché ogni tanto...
Lo clippo. E lo metto come alert, assolutamente. Lo clippo e lo metto come alert. No, vabbè, comunque questi sono un po' i temi del giorno, poi non so se...
Consensao, rosso vergogna nel mio titolo di oggi.
Allora, tu devi capire...
Non parli degli arbitri, cosa fai l'allenatore?
Io non parlo assolutamente di arbitri, perché la Juventus... Se vuoi ti porto anche una tabella che ho qui salvata. Da quando è stato introdotto il VAR è la squadra più sfavorita dal VAR, con interventi a sfavore riconosciuti dal VAR, mentre la più favorita, pensa un po', è il Napoli. Poi magari un giorno ti passo anche questi studi che faccio di notte, no?
No, lanciameli di notte e ti ascolterò con le cuffiette.
Quindi ti ripeto, io non
mi
parlo di...
Mi dai un numero? Dammi un dato. No, questo mi incuriosisce, non ho approfondito. Ce l'hai a portata di mano?
Il dato lo devo riprendere, ti parlo ovviamente che è in posizione tra le 15 squadre che hanno dal 2017, dall'introduzione del VAR, la Juventus è stata la squadra più sfavorita dal VAR. C'è poco da dire, mentre il Napoli è stata quella più favorita con interventi a favore, cioè quando arriva, significa che quando interviene il VAR prende una decisione a sfavore della Juventus e a favore di un'altra squadra.
Ma toglimi una curiosità, tu ci vedi il complotto? Perché molti stuzzicati anche da noi giornalisti, perché poi tocca all'Inter,
ci vedi una lotta,
un braccio di ferro.
Una lotta contro chi ovviamente è sempre stata la più forte e quindi devono mandare via o devono combattere ovviamente la forza di una squadra che è da sola, mentre lì si fa praticamente l'armata rosso, nera, azzurra, laziale, poi anche romanista, mettici tutto quello che vuoi, quindi... La Juventus è sempre stata da sola e i tifosi juventini, questo mi rivolgo a voi tifosi juventini, dovete capire che dovremmo essere molto più uniti, perché se anche noi incominciamo a darci addosso e a combattere tra di noi, hanno vinto loro, quindi ci vuole unione, ci vuole supporto, però allo stesso tempo bisogna anche essere coscienti della juventinità che non deve mai mancare. E delle figure che stanno nella Juventus devono essere juventine. Delle figure che sono nella Juventus devono essere juventine. Ovviamente non parlo dell'allenatore, che sta assolutamente facendo un lavoro splendido Motta, ma parlo di quelle figure che stanno allontanando, ripeto, la juventinità dalla Juventus. E se vuoi ci metto dentro anche Paul Pogba.
Ah, eccolo qui. Chiudiamo il cerchio e poi lo riprendiamo. Dimmi di Paul Pogba, perché ti ho visto lanciatissimo in questo saluto addolorato. Giusto,
perché sai,
per quello che è stato.
Io ho ripreso quello che lo sport mi ha insegnato. Lo sport ti insegna a redimerti e ti dà tante occasioni per farlo. Credo che la Juventus abbia un debito con questo giocatore che ha dato tanto, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista monetario, perché effettivamente è stato venduto per 100 milioni, poi ne abbiamo costruito un'altra squadra con cui siamo andati a vincere tanto.
Gli ha dato anche tanto, cioè sempre quando sono dei buoni rapporti si dà e si riceve.
Sì, è ovvio, è ovvio. Però ripeto, si poteva fare un altro tipo di chiacchierata, ecco. Invece il giorno, ti spiego un po' anche le modalità che secondo me non sono giuste. Il giorno dopo il TAS che si pronuncia dicendo che la squalifica è ridotta a 18 mesi, tu esci subito con la notizia che vai verso la risoluzione del contratto. Ecco, probabilmente una narrazione diversa oppure una prova di chiacchiera si poteva intavolare. Invece è stata presa una posizione netta che avviene da quando è arrivato questo signore qui, che tanti chiamano chef, ma a me mi sembra un cuoco da una stella.
Di chi parli? Scusa, mi sfugge.
Giuntoli? Di chi?
Lo dico perché c'è chi non condivide quello che stai dicendo, ma non l'ha detto. Ma figuriamoci, è arrivata la competentissima vedova allegriana. Allora, non hai citato Allegri, hai detto bravo Motta, stai attaccando Giuntoli e c'è chi... ti attacca.
Mi dice che sono allegriano, le teste di cazzo che dicono sono anti-Motta devono imparare a comprendere, perché sennò diventano analfabeti funzionali, capito?
Si è riscaldata un po' la discussione, lo diciamo sempre col massimo del rispetto,
ovviamente,
eleganza,
ovviamente,
con un linguaggio molto Bonins, molto Bonins, ok? Però d'altronde, quindi la notte, quando i bambini sono a letto, anche adesso sono a scuola, quindi si poteva usare.
Sportivamente parlando
e senza voler offendere nessuno.
Assolutamente.
Ovviamente, il linguaggio di questi signori con cui dobbiamo dibattere, io e lui, perché poi la sostanza c'è, oltre a un Pac-Man in quel corpo c'è anche qualcos'altro. Senti, ti pongo allora la domanda, la lancio, si potrebbe fare a meno della tecnologia a questo punto? Cioè, faresti un passo indietro totale, mezzo passo indietro o meno? Prima domanda tecnologica. La seconda, ma manca anche solo un attaccante come Ken alla Juventus? Cioè, te lo saresti tenuto? Avresti potuto tenertelo? Cioè, tu ne hai uno di attaccante alla fine, poi gira e gira gli altri.
Ne è uno, sì. Ne è uno e probabilmente lo soffre anche lui questa cosa. Probabilmente la soffre anche lui, perché alla fine è una cosa che va a impattare a livello mentale dell'attaccante. Sì, manca, ripeto, fa tutto parte del calderone che ti stavo dicendo prima. La mia polemica non è finta, come dici tu, c'è sostanza secondo me. Poi chi la vuole vedere la può vedere, chi invece vuole...
No, ma guarda che molti la pensano come te, Tommaso, cioè il bello del calcio è anche questo.
Infatti, poi ci sono dei leader che va benissimo.
Certo.
Quindi, ripeto, secondo me è una campagna acquisti fatta non con troppo senno, ecco.
Però non pensi che cambiando troppo rischi di sbagliare qualcosa di più rispetto ad altri? Cioè, qui abbiamo rivoluzionato proprio i calzini girati 8 volte. Non so se ti capita mai in 8 settimane di fare un'operazione simile.
Sì, però ripeto, noi abbiamo poco tempo a disposizione, lo riprenderemo sicuramente più avanti, però se tu vai a vedere poi la rosa della Juventus, io credo che bisogna un po' ridimensionare tutte le aspettative e quello che si va a raccontare, perché i Savona, i Rui, in Bangula, che io spero che abbiano una carriera meravigliosa, credo che andranno verso delle difficoltà, come è normale che sia nella carriera di un calciatore, e che bisognerà poi avere delle persone pronte anche a dare i cambi, come hai detto tu. Un attaccante come Vlahovic, che ancora dopo tanti anni non è pronto a prendersi sulle spalle l'attacco della Juventus, non ha un ricambio effettivamente oggi che lo può far respirare, no? Magari una giornata no, come quella che è capitata l'altro giorno, lo cambi, oppure quando lo sostituisce al 45esimo aveva bisogno sicuramente di un cambio Motta. E quindi non è assolutamente un discorso contro Motta e non sono una vedova di Allegri, sono una vedova di una dirigenza magari che fa delle cose in maniera un pochino più oculata e più precisa, ok? Tutto qua, non è una preoccupazione che provo anche a esternare agli altri. Per quanto riguarda la tecnologia, e qui chiudo, assolutamente no, però ci vuole ovviamente Ci vuole una direzione netta e penso che ci sia una veramente tanta poca competenza dal punto di vista tecnico, arbitrale, quindi va assolutamente sistemata questa cosa, perché non riguarda soltanto la Juventus ma anche tutti gli episodi di quest'ultima settimana che sono veramente da nausea. L'ultimo, il fallo di Savona, è inspiegabile, questo lo posso dire anche se non parlo di arbitri, è inspiegabile il fatto che non siano andati a rivedere una cosa del genere, è inspiegabile.
È inspiegabile. Allora, intanto devo dare ragione all'ascoltatore di prima, perché non ho letto tutto il messaggio. A volte guardo, ascolto, informo, e quindi dice: no, oggi infatti sta parlando male anche di Vlahovic e Giuntoli, quindi è qualcos'altro. E visto che ti piace il linguaggio un po' forte, lui dice pallina da social, ma la pallina è un sinonimo, pallina
ci
da
sta, ci sta, guarda che ci sta assolutamente, io riprendo assolutamente questo tipo di,
come vedete, par condicio, par condizio.
Assolutamente.
Anzi, poi la nostra amica, la nostra amica da Roma, se ricordo bene, no, sì, però proprio da questa trasmissione ho sentito dire che gli arbitri sono alibi per i perdenti. Io continuo a dire che tu butti dentro la palla 2-0, non parleremo di arbitri. E se non in situazioni straimpegnate, importanti, con Real Madrid, vi ricordate cosa è capitato? Ad esempio, di arbitri sbagliano anche loro, e che non l'ammettono mai neanche i designatori. Attenzione che si va verso le 2 giornate di squalifica per Consensao. Doppio giallo, protesta già prima, cioè lì c'era un'arrabbiatura.
Ah, non lo sapevo questa, bellissimo.
Speriamo di no. Da altre parti hanno anche azzerato invece la pena. E poi Rocchi va bene, ma eccola qui, Stefania da Roma: perché siete così prevenuti su Pogba? Sono prevenuto? No, io so che è stato condannato, e la Juve
lì. Ma qual è il tuo pensiero? Qual è il tuo pensiero su Pogba?
No, io il mio pensiero su Pogba, che all'inizio, proprio all'inizio, ho visto già mettere le mani avanti e dire ops, cioè quasi con opportunità, no? Se ha fatto questo, se ci dicono questo, quando ce lo diranno, tolgo gli 8 milioni. È una cessione involontaria, no? Non dipende da me. L'ho visto dal primo momento, il trattamento diverso tra Fagioli, due cose diverse, Fagioli e Pogba, due cose diverse, assolutamente. Però poi faccio riflessioni e mi prendo anch'io un po' di quelle parole.
Allora ti lancio questa ultima provocazione,
sì,
perché sicuramente
poi dobbiamo andare,
sei attento ma non attento a tutto prima di andare via.
Sì.
Anche queste sono due misure diverse. Non
due
so se hai sentito il caso di Matteo Curto, squalificato per 10 giornate per un insulto razzista in Serie B, senza una prova video, quando lo scorso anno, ricordi che il nostro amico Acerbi nell'Inter fu, con prova video, assolto da qualsiasi
ecco
accusa.
Questo, diciamo, due pesi e due misure nel calcio,
misure,
nelle squadre, in Serie B, in Serie A, a
esatto,
casa di Tommaso Bonini e via dicendo. Vedi che c'è sostanza? Una mezz'oretta serve, lei si curi presso di noi e curi i nostri radioascoltatori. Quando la troveremo? Ci può dire già qualcosa? Poco,
ci
niente.
Troveremo alla prima conferenza stampa della prossima giornata, quindi la prossima conferenza stampa del nostro mister. Ci
prima di Juve Lazio, live, diremo esattamente
su Radio Bianconera.
Su Twitch, è lì.
E lì chi più ne ha più ne metta, ragazzi, più ne ha più ne metta.
E poi la riascolterete, a piccole dosi, la riascolterete nel palinsesto di Radio Bianconera. Grande, bella idea. Lei è un gran bravo direttore. La saluto, buona giornata. Tommaso
grazie,
Bonini.
Buona giornata a voi, amici.
Ciao, divertiti, tieni
i tuoi
salottini, quelli dove ti danno sempre ragione. Ciao.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Ben ritrovati, eccoci qua, cose di calcio. Non ha torto questo ragazzo, ci vuole equilibrio nelle valutazioni. Io non ho pazienza, sono juventina, ciao Sabrina. Quindi adesso testa di è sdoganato? No, non è sdoganato, assolutamente. Però non è diretto a una faccia, a un personaggio conosciuto. Rimane nell'anonimo, nell'anonimato, devo essere sincero, perché anche l'ascoltatore, come ho letto, gli ha risposto per le rime, naturalmente. Non era una faccenda personale, è un uso del linguaggio che per cui io non impazzisco, ok? Ma ripeto, perché aggiunge Maurizio da Torino e non voglio avere ragione, però cerchiamo di capire il messaggio, la sostanza dell'intervento. Se non la pensa come te, un ascoltatore, io ne vedo tanti che non la pensano come me, non per questo sdogano linguaggio o meno, ma il rispetto per il pensiero altrui, sul mercato, su un giudizio, eccetera, non lo accettate se lo fa l'interista. Se lo fa lo juventino, non dovreste accettarlo lo stesso, teoricamente. Senso di rispetto per una società che sicuramente ha sbagliato qualcosa, Però quando diciamo che ha sbagliato qualcosa, arriva l'estremista bianconero che dice: ma come, noi siamo la Juve, ma come, Agnelli non ha sbagliato niente, ma come, Giuntoli non ha sbagliato niente. E non è proprio così, Anche noi sbagliamo, forse anche tu, nel prendere quello che è meglio e fa comodo estrapolare. Questa non è una radio che dirà mai quello che volete sentirvi dire, ma quello che si pensa possa essere la cosa più giusta. Onestamente, dal punto di vista giornalistico, poi ognuno nella vita faccia quello che vuole. Ma visto che il mondo social è quello, cari amici miei, dove andate a leggere e fate il copia e incolla, dove vi fa comodo leggere e poi diventate puritani della messa delle 11 che non frequentate né qui né la domenica, ognuno faccia quello che vuole, ci mancherebbe, ma giudica e condanna chi ci va o chi fa o chi non fa. E allora dico, accettiamo un po', la messa sportiva rivista e corretta. I gusti sono gusti, a lui non piacerà quello, a te piacerà un'altra cosa. Non difendo il mio ospite, difendo il tifoso che è silenzioso, che non si lamenta se dice B doveva essere A, se A doveva dire C. Però noi siamo anche qui per giudicare una partita, per parlare di calcio, per non esagerare, perché vedo che gli attacchi invece in giro. La Juve cosa dovrebbe fare? Cosa volete che possa fare la Juve? Cosa deve fare la Juve se daranno due giornate a Consensao? Scendete in piazza voi? Nel 2006 vi ho visti in pochi in piazza. Io ero al muretto attaccato alla società, ma ne ho visti pochi, figuriamoci. Ce l'ha detto anche Luciano Moggi, non ho visto tanta gente patteggiare con me. E intanto ascoltiamo qualche vocale, caro il nostro Fabio, ricordando le domande. Manca anche solo un attaccante come Ken? Alla luce del rendimento di oggi, si potrebbe fare a meno a questo punto della tecnologia?
Buongiorno direttore Antonio, sono Dimitri a Mozzomano Terme.
Ciao.
Ma io su Pogba un'altra possibilità gliela darei, l'abbiamo data a Fagioli, anche se sono due cose diverse, però io lo farei allenare e poi vediamo. Se ci dasse anche una mano 30 minuti per tempo, il suo lo farebbe sicuramente, e non credo che possa fare peggio in questo momento di Luis, che magari farà meglio di lui sicuramente, però io un'occasione gliela darei. E poi su Consensao, se gli dovessero dare due giornate di squalifica, quindi non ci sarebbe con la Lazio e nemmeno con l'Inter, a questo punto non si può più parlare di così coincidenze, no, questo è malafede.
E questa è malafede, termina così il tuo messaggio, dopo il mio pippotto, come mi dice Pier, ti piacciono i pippotti ogni tanto, forse ne avresti bisogno di qualcuno di più, non solo tu. Al di là di questo, pensa che noi riceviamo 2000 pippotti, se dovessi usare il tuo linguaggio, però ci sorrido sopra, a volte sono pesante, a volte siete pesantissimi, a volte finisce pari X. Ricordiamo i pareggi in casa Juve: Roma, Napoli, Cagliari, Empoli. 3 in casa, 1 fuori, 4 su 7. Io non faccio ragionamenti sul passato, ci vedo speranzoso, un progetto sicuramente nuovo, diverso. Direttore Franco Ceravolo, direttore sportivo, buongiorno, ciao Franco.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti voi.
Buongiorno, recuperiamo dopo ieri il tuo intervento, ci mancava il tuo punto di vista su questo quarto pareggio, stavo analizzando proprio questo, Franco. Quando arrivano tanti pareggi, più della metà delle partite giocate, escludendo le coppe, ti chiedo, bisognerebbe fare delle riflessioni, tu le facevi col tuo staff?
Ieri in Italia di Maelia lo potevo parlare.
Per quello. Assente giustificato. Assente giustificato.
Ma stiamo appena all'inizio, voglio dire, no? La Juventus è ancora imbattuta, ha fatto 3 pareggi a 13 punti, se non sbaglio, di 3 punti dal Napoli. Io penso che quest'anno è un cambiato molto bello, perché ci sono 3-4 squadre che possono ambire allo scudetto, quindi... ma dare dei giudizi ancora presto. Se avesse fatto il secondo gol magari Vlahovic, a quest'ora non si parlava del pareggio, però purtroppo nel calcio non c'è sempre, quando poi non fai gol c'è il rischio che alla fine la pareggio, come è successo, anzi la poteva anche perdere, perché poi con un in meno Cagliari ha avuto l'occasione, sembra che ha preso anche il palo,
sì però, nel tempo di recupero.
Però sono ben accetti, secondo me, quando ancora la squadra, ripeto, è imbattuta, è in fase di crescita, bisogna amalgamare i calciatori nuovi, non è semplice, ci vuole un po' di pazienza e tempo, perché fra 2 mesi si comincia a intravedere quali sono veramente le squadre che hanno, come dire, a parte le potenzialità, ma che sono più accreditate per arrivare fino in fondo.
Che cosa c'è dietro l'errore sotto porta di Vlahovic? Direttore, tu hai visto tanti attaccanti, ne hai portati tanti alla Juve, non solo alla Juve, la tua carriera parla per te. In quei casi, cosa serve dopo? Far allenare tranquillamente il giocatore? Ribadigli qualcosa? Vediamo gli esempi, ad esempio, di Guardiola in Inghilterra. Sbaglia un suo giocatore, va in campo e gli fa vedere qual è la situazione migliore. Un direttore cosa deve fare da ieri... e per i prossimi 15 giorni almeno
non deve fare niente, sono cose che capitano ai migliori calciatori, sbagliare il gol sotto porta anche sulla linea capita, e che prende qualcuno addirittura, no? Ma quindi è chiaro che in quel momento bisogna essere lucidi, lui era convinto di far gol e ha sbagliato, però ti ripeto, gli errori l'hanno fatto campione di molto più, diciamo, di spessore di Vlahovic, di giocatori, senza fare nomi, ma te posso citare qualcuno, ma di giocatore veramente che può capitare, ti ripeto, può capitare, basta un rimbalzo sbagliato, una certezza, la sicurezza di far gol, e poi magari la sufficienza ti rischia di non, che la palla non entra, quindi non bisogna far nulla, bisogna cercare di stare tranquillo, di lavorare e giocare come sa, che i gol arriveranno, bisogna che chi sta nello staff tecnico, l'allenatore, sanno cosa fare, non hanno bisogno dei consigli. Certo, un dirigente che va a parlare con il calciatore di queste cose non è una cosa normale.
Non è una cosa normale, immaginavo.
È un allenatore che può pensare a queste cose.
Conosco il tuo punto di vista. Senti, Franco Ceravolo qui su Radio Bianconera, almeno nel periodo delle partite in casa, per avere la tua analisi e i tuoi spunti a disposizione anche dei nostri radioascoltatori. Però ti chiedo, non ti sembra, io leggendo in questi giorni, vedo giocatori, quelli che si sono infortunati, gli allenatori chiedono subito, la mia rosa per essere competitiva deve avere almeno 3 attaccanti, 3 più 1 delle formazioni giovanili. La Juventus questo ragionamento non lo fa, perché un cambio, non dico di moda, di idee, oppure un modo per accettare quello che hai, ma servirebbe qualcosa di diverso anche là davanti, e non solo giocatori adattati al ruolo di attaccanti.
Ma come vedi, la Juventus quest'anno ha un'idea chiara su quello che è il modo di gioco, hanno preso 4 esterni con
esatto,
la punta centrale, e poi c'è Milik, loro hanno dato molto a comprare Milik, ma adesso sembra che abbia avuto una ricaduta. È chiaro che magari per qualche mese devono, come dire, andare avanti in questa maniera, ma io credo che però qualche giocatore si può adattare, insomma, per qualche partita anche in un ruolo diverso. Quindi hanno puntato sugli esterni e sono bravi tutti e 4, e davanti hanno pensato di avere 2 punte centrali. Chiaro che il cambiamento è lungo, un infortunio ti può mettere nelle condizioni poi di essere in difficoltà. Credo che la società sa queste cose. Sicuramente credo che provvederanno, se Milik non recupererà in tempo, a gennaio faranno qualcosa, credo, perché queste cose, voglio dire, sono diciamo, come dire, molto chiare, non è che danno bisogno di consigli. Se Milik non recupera, faranno qualche altro giocatore.
Cioè dici si può andare avanti per un po' e poi sarà necessario se non recupera un giocatore.
Adesso il mercato non puoi prendere, mica puoi prendere qualche
svincolato. No, cioè, qualcuno ha pensato anche allo svincolato.
Ma non è
tu Balotelli non lo prenderesti, direttore?
Ma io no, non lo prenderei, questo è chiaro. Non lo prenderei, ma è una cosa personale questa.
L'hai ripetuto tre volte, devo preoccuparmi?
Ma no, perché non credo nelle potenzialità, perché un giocatore che ha delle potenzialità importanti, a volte espresse diciamo solo in qualche circostanza. Però nel contesto della Juventus, dove il gruppo è importante, e l'allenatore ha la personalità che lo sta dimostrando con il giocatore che fa giocare quasi semi sconosciute a discapito di qualche giocatore che è più rinomato e più esperienza rispetto a altri, che vuol dire che crede molto nel gruppo. Adesso mettere un giocatore da qui a gennaio in un contesto del genere per recuperare poi la condizione fisica, perché pensi che Balotelli ci vuole almeno un mese o due per tornare in condizione. A sto punto un mese o due, siamo a gennaio, uno fa le valutazioni del caso, credo.
Chiaro, ragionamenti che non fanno una piega, direttore, ci riportano indietro alle tue sagge decisioni, consulenze e non solo. Hai avuto nel passato, sai che con te facciamo anche un tuffo nel tuo, nel nostro passato bianconero, o anche in altre avventure che hai avuto in giro per l'Italia e il mondo, ti chiedo se come hai gestito, come gestivate, se è capitato in casa Juve un momento di difficoltà come quello di Douglas Luiz, e come lo definiresti tu eventualmente?
Beh, ci vuole un po' di tempo, perché i giocatori stranieri, la prima volta che si trovano in Italia con una mentalità diversa, diciamo a livello anche di gioco, bisogna, come dire, soprattutto capire le idee dell'allenatore, magari la lingua non è ancora perfetta. Io mi ricordo quando noi prendemmo Nedved, all'inizio, dopo 4-5 mesi, ci guardiamo in faccia, ma abbiamo preso il fratello o Nedved?
Addirittura, sai che non mi ricordavo questo
sì,
particolare?
No, te lo dico, i primi tempi Nedved diciamo, ha sofferto nell'inserimento, prestazione non in base a quelle che...
Non alla sua altezza, oltretutto giocava in Italia, la Lazio.
Ci guardavamo in faccia, poi Nedved è diventato pallone d'oro, per farti capire che bisogna avere pazienza. Questo è un giocatore che sta avendo difficoltà, però adesso, subito, pigliarlo e metterlo in croce non è il caso. Aspettiamo un po' di mesi ancora, spero che questo ragazzo, le qualità tecniche si vedono che li ha, si possa inserire in un contesto e soprattutto capire l'idea dell'allenatore, quella che è il calcio italiano. Me lo auguro, se no sarebbe insomma duro, perché hanno puntato molto su questo giocatore, no?
Certo. Franco, ma all'epoca con Nedved, per quanto ci puoi raccontare naturalmente, serviva poi aiutare lui da parte dei compagni, da parte dei dirigenti, da parte tua, o sulla testa anche dell'allenatore? No. Guarda che
in questo caso è importante anche la società, perché quando il giocatore diciamo si sente spesato, non per quanto riguarda l'aspetto tecnico, che c'è l'allenatore che fa queste valutazioni e questi discorsi, quando riguarda anche la parte ambientale, penso che la società è molto importante stare vicino al giocatore senza farlo preoccupare più di tanto, e diciamo che da qui credo che la società ha fatto un grande lavoro nell'inserimento, certo, a livello ambientale, a livello di cambio città, sempre nulla, anche se lui giocava da Lazio, però insomma non è la stessa cosa, no? All'inizio possono avere questi disagi, e quindi diciamo la presenza della società è determinante.
Assolutamente. Parliamo non di arbitri, ma di gestione delle partite. Con Sensao, al di là che possa essere simulazione o non simulazione, per me non lo è, la difformità di arbitraggio è una cosa che spazientisce chi gestisce una società. Cioè, quante volte ci si è trovati a parlare di arbitri quando non ti dà un rigore, ma quando dei casi, lo ha detto Motta, se questa è simulazione allora ne prendo atto, da adesso in poi però sono tutti simulazione. E questa è un po' la cosa che infastidisce, l'uniformità.
Ma sai, quando l'arbitro è una persona, quindi a volte il giudizio, la valutazione è soggettiva. In questo caso c'è chi magari ha ammonito, come dici tu, c'è magari chi lasciava perdere o chi poteva dare il rigore. onestamente non mi sembrava un fallo da rigore, sono sincero, perché non poteva magari, però il ragazzo là, sappiamo che è un brevilinio, magari nel dribblare, nel portare, forse si è sentito un po', come dire, sbilanciato, e magari, però non aveva reclamato, e secondo me è stata esagerata l'ammonizione, perché in quel caso dice, vabbè, io reclamo e simulazione, certo, ti ammonisco, certo. Io non reclamo e niente, sono inciampato, mi sono scordinato e sto a posto mio, però sai, gli arbitri in quel momento a volte sono quelli anche un po' che hanno, sono premalose, poi hanno delle idee abbastanza chiare su quelle che sono le direttive loro, in caso di simulazione,
severità.
Se simulazione deve ammonire, però come diceva Motta, deve valere anche per gli altri in caso di simulazione, però poi ti ripeto, ogni volta facciamo questi discorsi, ci sono arbitri che la pensano diversamente, qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa, e poi arrivano a questi discorsi. Però se simulazione, se lui ha ritenuto opportuno che simulazione, per forza doveva ammonirlo. E mi dispiace, perché il giocatore che era più brillante, insomma, quello che riusciva, come riesce a saltare l'uomo, quello che era superato numerica, quello che è fantasia, insomma, è per l'evento, ed è importante averlo in campo.
Ti ricorda qualcuno di quelli che col tuo occhio clinico hai portato alla Juventus? O hai cercato?
No, la Juventus, non questi giocatori qua, diciamo che è un po' diverso rispetto agli altri. Più un giocatore che, diciamo, come dire, tra virgolette, non la Bruno Conte, perché era meno rapido di lui, ma era più concreto, diciamo, Bruno Conte, no? Però un giocatore con queste caratteristiche, camaronese, era diverso, e aveva più corsa, diciamo, questa, diciamo, a pochi metri, 15-20 metri, che ti fa male. Gli altri avevano magari 40-50 metri, però con queste caratteristiche, onestamente, non mi viene in mente qualcuno. Però, un giocatore,
però c'hai messo di fronte una bella figurina per cercare di trovare un suo simile, quella di Bruno Conti, come tipologia nel saltare al primo tentativo l'avversario. Ma Ken tu l'avresti tenuto?
Chi?
Ken, che è andato alla Fiorentina.
Ma Ken è da ragazzino, lo conosco, l'ho visto giocare più volte e ha delle potenzialità da grande calciatore. Io onestamente credo che questo calciatore, in un ambiente, diciamo, dove si sente gratificato e soprattutto la fiducia della società, dove può giocare con continuità, possa esplodere, perché vedi domenica, l'altro giorno quando ha giocato, non mi ricordo, stava per spaccare
col Milan
la forza fisica, col Milan la forza fisica è questo ragazzo, e poi devastante negli spazi, anche in progressione ti fa male. Giocatore che ha grande qualità, potrebbe trovare veramente la sua, diciamo, come dire, a livello calcistico, la piazza ideale, dove potrebbe poi un domani, perché mi sembra del 2000, se non sbaglio, non è che stiamo parlando di un giocatore che, se non sbaglio, se non ricordo,
la data esatta,
veramente arrivare a diventare un giocatore importante, anche con l'inserimento probabile della in nazionale, perché ha potenzialità non comune, se riesce a esprimersi con continuità, e credo che la Fiorentina ha puntato molto Palladino su questo calciatore,
assolutamente sì,
posso far rimpiangere tra virgolette qualche tifoso juventino, ma voglio dire,
sarebbe titolare in questa Juve? Cioè potrebbe essere titolare molto di più di quello che è stato in passato, perché la sua richiesta è stata questa, e vedo che la Fiorentina, non dico che lo accontenti, ne aveva bisogno, e chiaramente diventa un punto di riferimento importante là davanti. Tu con Vlahovic l'avresti visto bene? Con il Cagliari?
Ma, dipende da se decidi il mercato. Se il calciatore ha evidenziato queste richieste, che vuole giocare con continuità, diventa difficile stare insieme due attaccanti. Dietro sicuramente ci sta bene, ma lui giustamente ha 24 anni e vuole cercare di dimostrare e avere più spazio, è anche giusto. Bisogna fare una scelta. Se c'è Vlahovic è difficile far giocare titolare anche lui. Giocare con due attaccanti, poi bisogna capire se tutti e due non si ciampano i piedi, ma è una situazione da valutare nelle stanze, tra virgolette, dei bottoni, per capire le strategie di diciamo,
certo,
io credo,
certo,
che hanno fatto una valutazione che hanno puntato su Vlahovic e con Milik alternativa, con i quattro esterni che si alternano tra di loro. Io credo che sia stata questa, diciamo, la valutazione che hanno fatto sia Motta che Giuntoli, insomma.
Franco, tu praticamente ci hai fatto entrare nella stanza dei bottoni con questa riflessione. Hai vissuto tanti anni nei club, hai fatto valutazioni preventive, conseguenti agli acquisti. Intanto ti confermo i 24 anni per Ken, 28 febbraio del 2000, quindi è un 2000, un millennio, cioè è nato proprio a cavallo dei due secoli. E ti volevo chiedere, quindi è un ragionamento che poi i tifosi, spiegandolo come hai fatto tu, devono comprendere, nel senso, se avessimo tenuto Ken e Ken fosse il titolare della Juve e qualcun altro no, vendendolo meno, sarebbero contenti? Io so che si è sempre più contenti quando va via e poi senti la mancanza, che vuol dire che avevi qualcosa di importante, Ken, Sulè, questi giocatori, ma che forse non avevano ancora lo spessore per avere la maglia da titolare sempre e comunque. Non so se sei d'accordo.
Ma la maglia della Juventus pesa un po', non è la stessa cosa. Anche lo stesso Sulè a Roma sta soffrendo, non sta facendo le prestazioni che faceva a Frosinone.
Esatto.
Ci vuole pazienza, però gli è stata venduta anche una cifra importante. Per quanto riguarda, come dicevi tu, invece l'attaccante Kenny, ti dico la verità, io vedo stramento in questo giocatore, perché lo conosco da 16 anni, vengo a Torino, ho visto giocare qualche partita anche nelle giovanili, veramente faceva la differenza. Però è chiaro, tornando al discorso di prima, che devi fare? C'hai Vlahovic che c'ha un contratto enorme, un giocatore considerato, diciamo, è uno dei migliori attaccanti, dà dei gol che poi, come dire, qualcuno facile non riesce a farle, però insomma è una certezza, è uno dei migliori centravanti che ci sono attualmente.
E te lo tieni stretto.
Che fai? Te lo tieni stretto e a questo punto fai delle valutazioni. E che dico? Tengo il ragazzo a star dietro, oppure magari il ragazzo dice vuole andare via, e se tiene un giocatore contro voglia, perché se il ragazzo avesse detto alla proprietà, in questo caso giunto lo a Motta, io sto, mi gioco il posto, sto anche dietro tranquillo,
forse sarebbe cambiata la strategia. Certo,
è chiaro, magari certe cose noi non le sappiamo, il giocatore sicuramente ha spinto ad andare via, in questo caso non tiene un giocatore contro voglia, perché i calciatori contro voglia non si tengono, perché sono danneggiosi.
Assolutamente, un sì o un no, voteresti a favore del ritorno al calcio senza VAR? Completamente senza? Una domanda.
Il VAR è un mezzo importante se attuato con persone competenti, perché a volte, ti ripeto, tornando ai discorsi, sono sempre soggettive, no? C'è chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro modo. Quindi è un mezzo tecnologico importante, ma va saputo usare. Non possono fermare l'arbitro per ogni cavolata. Adesso per ogni minimo sfioramento in aria si ferma per un calcio di rigore. Il gesto tecnico va valutato anche da chi ha giocato a calcio. A volte alcuni arbitri non sanno capire la dinamica, la velocità, che può capitare in una frazione di gioco anche non la frenata, perché è normale, ma se non
la lettura caso, dell'azione, diciamo, come
esatto,
la chiamo io.
Se non è determinante, non è il caso che topisco un calcio di rigore. Se io già ho preso la palla e quell'azione, non poteva compromettere nulla. Però purtroppo, ti ripeto, va valutato, ma va saputo usare. Sicuramente devono migliorare e
assolutamente
solo in situazione veramente di emergenza, però è sicuramente una cosa tecnologica che aiuta.
Certo. Franco Ceravolo, grazie, ci risentiamo dopo Juve Lazio. Intanto scrivono in tanti, fanno i complimenti, ti ricordano Ken fa bene alla Fiorentina perché nella sua dimensione per la Juve non è abbastanza. Chiudiamo con questo messaggio di Mister Bottas.
Grazie.
Ciao.
Grazie
Franco.
A te e a tutti voi, buona giornata.
Come sempre, buon lavoro. Noi salutiamo Fabio, diamo il benvenuto a Yves, se è lui, se non è la controfigura. E
cose di calcio.
Non perdetevi la puntata di domani. E domani, no, giovedì. Ce l'ho tra gli ospiti del giovedì, perché mi arrivano messaggi tosti da Pasquale Gallo, che saluto e l'ascolto, ci ascolta, prende appunti, scrive libri, fa di tutto, ma non perdetevi, non vi anticipo neanche i nomi, i motivi e gli argomenti. Davvero parole di fuoco su determinate situazioni. Sto vedendo le immagini da Coverciano, l'allenamento dell'Italia. Ci sarà anche un derby in nazionale, perché abbiamo praticamente, eccolo qui, dove, derby azzurro, Fagioli-Ricci, altro tema di cui parleremo. Ricordiamo, il campionato è fermo, aspettiamo la sentenza per Consensao. il vicepresidente dei designatori, il vice designatore ha detto che è un errore perché il tocco c'è stato e il buonsenso porterebbe a quello, a meno che uno non si rialzi con Sensao, vada dritto contro l'arbitro. Ho visto delle sceneggiate pazzesche, vere e proprie, e far finta di niente, perché l'arbitro poi lì viene giudicato positivamente perché ha un atteggiamento diplomatico, di collaborazione, eccetera. C'è il nostro varista in regia, oggi con la maglia gialla, come il cartellino, il secondo, anzi i due che sono stati dati a Consensao, che mi tira fuori le statistiche degli interventi VAR a favore e contro dall'introduzione del VAR stagione 2017, un po' quello che ci parlava, di cui ci parlava Tommaso Bonini. Allora, il Napoli è primo con 63 interventi del VAR, a favore 41 contro 22, quindi una differenza VAR di 19, siamo arrivati alla differenza VAR. Cioè, ma vi rendete conto? Quando invece il principio dovrebbe essere sempre quello, un arbitro autoritario e un arbitro con personalità, decidere con la sua testa. Io ho arbitrato per 3 anni a livello dei ragazzini, e se avessi ascoltato i genitori avrei arbitrato una decisione, l'avrei dovuta spezzettare in 12 decisioni diverse. Era fallo, era fuori, era prima, era come, era dove. Non sanno nulla. L'ultima partita l'ho vista, adesso le vado solo più a vedere, fortunatamente. Clamoroso fuorigioco, l'arbitro per una volta lo vede da solo, poverino, campionato regionale, under 16, qui del Piemonte. Non si capacitavano, cosa ha fischiato? Cioè non c'è stato il fallo. Loro si aspettano, i genitori, che ci sia la gomitata, il sangue, l'indicazione vai all'inferno, no? L'astronave che ti porta via, sciarpe al collo, incitamento. No, una partita anche tranquilla. Era semplicemente, oltretutto, un fuorigioco azzeccato in un momento cruciale della partita. Ma cosa ha visto? Ma cosa ha fermato? Ma perché? Ma per come? Perché si aspettano tutti di guardare il monitor. Vanno sul cellulare a guardare i risultati poi delle altre. Ma l'idea è quella di andare a cercare l'immagine. Ma state tranquilli, almeno quando guardate le partite dei vostri figli. Va bene, differenza VAR, Napoli più 19, Fiorentina più 16, 58 interventi. Chi ne ha ottenuti di più è la Lazio con... No, il 64 la Lazio, ma un semplice più 9. Poi gli interventi sono addirittura 68 interventi VAR per il Milan, con un più 3, me la fai scorrere, interessante. Torino 56, la Juventus 67, con un meno 21, cioè è intervenuta 67 a favore 23 contro 44. 44 decisioni contro la Juventus, magari giuste, cioè stiamo analizzando, non facciamo come dalle altre parti. Allora piangiamoci addosso, c'è il sistema, vedi Paolino? Attenzione, ci sono anche casi in cui magari sono intervenuti correttamente o in casi in cui sono intervenuti poche volte. Guardo ad esempio il Bologna, 47 volte, e c'ha un passivo di meno 9. Quindi diciamo che Udinese e Juventus sono un po' più le tartassate. Però, entrando nel merito, il VAR interviene contro Douglas Luiz. Però ha fatto bene. Cioè, per me quello è calcio di rigore. Il VAR è intervenuto a favore della Juventus, cioè nella stessa partita, uno più uno meno. E che purtroppo nella testa dell'arbitro, probabilmente, si guardano certe robe per vivere tranquilli i minuti che mancano alla fine della partita. Perché un uomo solo al comando, perché la VAR ogni tanto se ne frega e si disinteressa, ogni tanto anche no. Però interessante questo tabellino propostomi da Bonini in precedenza, Tommaso Bonini, l'uomo Twitch, a cui affideremo i momenti prepartita della Juventus, delle riflessioni con un linguaggio, quello che poi va al tifoso, no, lo dico anche prima, ma Radio Bianconera è impazzita? No, su una piattaforma. Ragiona, prova ad ascoltare anche una fetta di pubblico diversa magari da quella che ci ascolta tutti i giorni, e lo dico per gli amici di Twitch. Quelli che vanno allo stadio non mi sembra che vengano vestiti da chierichetti, o no? Almeno vedo anche quelli che comprano e vendono biglietti un po' ovunque, il vizietto ce l'hanno, quello di preoccuparsi prima del denaro che non dell'affetto per la squadra, ma lo diciamo da tempo. E quindi dico, non mi sembra che insegnate tutti ai vostri figli alla rimessa del portiere avversario, fortunatamente non lo sento più, gridare Cippa Lippa, che era un modo per camuffare eventualmente qualche parolaccia. Non mi sembra che i papà...
Dicevano soltanto mercoledì, eh?
Ah, mercoledì, solo il mercoledì, solo mercoledì. Ok. Cioè, non mi sembra che abbiate mai tirato lo schiaffetto a vostro figlio o che, guardando le partite dei vostri ragazzini. Quindi non mi voglio adeguare, non abbasso il livello. Cerco di pulirlo un po' quando serve, poi ricordandoci che parliamo comunque sempre di calcio. Quindi... ogni tanto anche l'arbitro, senza offenderlo, possiamo dirgli vai a rivedere anche questo. All'Ipsia gliel'ho gridato tante volte. Vai a rivedere anche questo. Se vuoi toglimi anche questo. Fate i tifosi, elevatevi un po', elevatevi un po'. Ascoltate Radio Bianconera, anche un po' di più. E vi fate molte più idee che non leggere il solito... colui il quale fra un'ora prenderà la frase, copia e incolla... Bremer si è infortunato, abbiamo aperto il sito della Juve, l'abbiamo letto anche noi, quello, non eravamo in sala operatoria, e lì, sì è vero, adesso prendiamo uno, sì forse prendiamo uno, non prendi nessuno, va bene, uno sguardo prima di andare da Malù, giusto? Adesso andiamo a casa di un altro direttore, c'è chi ha esperienza da vendere, c'è chi ha esperienza che sta mettendo sul campo e facciamo riflessioni anche con lui, ovvero Balù Pasincato. Un po' di vocali ce l'abbiamo? Non ho più visto e seguito.
Ciao Antonio, ma ciao. Io sto capendo che Dusan è bravo quando ci sono delle difese che si aprono. E allora si inserisce, riesce a tirare, a segnare... ma perché sennò non lo fanno passare. Uno come Ken ci voleva alla Juventus anche per lui, perché o lo metti a destra o lo metti a sinistra, sicuramente faceva un bel duetto con lui.
Va spallate.
E il fatto che la Juve forse non ci ha creduto abbastanza, lui poi aveva qualche atteggiamento un po' così, si è fatto pure espellere qualche volta. Però fuori di ogni
ferma,
dubbio,
ferma. Perdonami, due giornate di squalifica per Teo Hernandez, una giornata e 2000 euro di multa per Consensao. 2000 euro di multa perché? Per cose. Teo Hernandez, critica gravemente riguardosa all'arbitro, due giornate appunto, espulso dopo il fischio finale di Fiorentina-Milan, Teo Hernandez. Una giornata più 2000 euro di multa per Consensao. Questa è la notizia. Scusami, però abbiamo capito il ragionamento e il senso. Potevano essere due, ma viene data solo una, non gratuitamente. Viene messa 2000 euro di multa. Andrebbe anche capito perché, multa, giornate, cioè compensano, non compensano, per quale motivo, non se l'è neanche presa con l'arbitro, a dire il vero. Vabbè, al di là di questo, bene così, per modo di dire, salta solo la Lazio e non la partita successiva con l'Inter. Ricordiamo Lazio in casa dopo la sosta per la nazionale e poi Inter in trasferta nel turno successivo. Il secondo giallo al portoghese non è un errore, altrimenti si rifà la partita, ma solo una valutazione errata, che per me sono la stessa cosa. Sbaglio? Claudio, è così, effettivamente è così. Non ammetteranno mai l'errore, perché per l'arbitro non è un errore e per l'arbitro non è anche un'interpretazione errata. Io ho la percezione, e in alcuni casi è vero, perché il contatto... quando non lo puoi andare a vedere, lo puoi rivedere. Se fuori area, se punizione, nessuno farebbe sto casino qua. Onestamente. A volte sorvolano, a volte no. ci sono momenti in cui la gestione della partita, anche da parte dei giocatori, quando l'arbitro si innervosisce, quando manca lucidità, quando arriva la stanchezza, bisognerebbe tenersi sempre più lontani dalle grane. In quale modo? Segnando il gol che ti porta sul 2-0 e poi facendo palleggiare il pallone. Stare lontano dai situazioni critiche, avvicinarsi con la testa, il gomito, saltare, tenere la palla lontana, cioè ci sono delle regole, soprattutto se hai una superiorità tecnica rispetto all'avversario. Quando non si verificano queste condizioni, vuol dire che sei in affanno anche tu. Ti può andare bene e poi ti può andare anche male. Ma il giocatore, nello specifico, è stato toccato sulla maglietta, tanto poco. In altri casi avrebbero dato anche, il rigore, se volete saperla mia. Poi interviene il VAR, ma il VAR si va a mettere contro il direttore di gara, che comunque può decidere. Per me, dal campo sembrava questo e quest'altro. Non è un clamoroso errore, perché ti diranno o ti avrebbero detto tocca con la mano sulla spalla. Si è operato, operazione perfettamente riuscita anche per Bremer, quindi pur perdendolo per tanto tempo abbiamo questa buona notizia. Parte da oggi il conteggio alla rovescia per riaverlo, chissà, non nella gara d'andata. Qualcuno fa riferimento alla gara di ritorno 11 maggio con la Lazio, ci sarà a maggio? E beh, diciamo che il campo dovrebbe averlo almeno rivisto qualche volta in allenamento, attivamente. Napoli primo, Juve la più penalizzata. Stefano da Bergamo ci scrive in perfetto bergamasco: Canesciun Efes. Non mi ricordo se è proprio Bergamo o qualche chilometro più a sud.
Sì, Bergamo sud.
Bergamo sud, sud, ok. Nasce la nuova Juve di Motta, ci dice Pippo dalla Germania. No, nasce la nuova Juve. Motta se ne accorgerà dalle ingiustizie arbitrali che la Juve continua a subire. E fa bene anche a Motta, perché vi ricordate l'anno scorso, con lo stesso stile, distaccato, freddo ma deciso, fece capire che la Juventus era stata avvantaggiata da quel non rigore concesso al suo Bologna, dimenticandosi anche lui di quello che era successo prima e di cui si poteva lamentare anche la Juventus, e mi sembra l'intervento su Chiesa. Al di là di questo, vocali e poi Malu Pasincato.
Daniele da Roma, se ti ricordi bene, un rigore all'Inter netto è stato dato, netto, non era netto, era come su Concesa,
sì.
La palla Lautaro Martinez
che si è cacciato,
tomba, cade per terra, calcio di rigore, per cui all'Inter glielo danno, a noi no, è simulazione. Poi avevo già, non so se l'avete letto il messaggio, mi riferivo a Douglas Luiz, secondo me potrebbe avere problemi di ambientamento in loco, cioè a Torino, magari a Londra stava bene, forse qui non si ritrova, pur essendo con la Lehmann, forse non, ha qualcosa che non si riesce ad ambientare qui a livello
cosa
personale.
Vuoi insinuare,
non
essendo
so,
con la Lehmann?
È strano che adesso dopo 3 mesi ancora stia così.
A Bodi vi spiego come affrontare il problema delle curve, oltre a dircelo bisognerebbe anche, caro ministro, fare qualcosa di operativo senza perdere 1, 2, 3 anni o senza che si arrivi a questi epiloghi, perché vuol dire che le radici sono state messe un bel po' di tempo fa e il governo e lo sport, il mondo dello sport, dove erano? C'era solo il problema dell'acciaio della Juve? C'era solo il problema di Agnelli con i tifosi, lo striscione? C'erano solo quelli i problemi? Cioè erano risolti. Ma arriveranno anche a Roma questi controlli? Perché io mi ricordo una partita sospesa con Totti che è andato direttamente da un chirichetto qualsiasi di un compagno di merende della domenica del Papa, forse, da quello che il suo curriculum non riporta. Probabilmente bisognerebbe dare un coordinamento centrale e non preoccuparsi solo che il mondo del calcio debba avere degli sgravi fiscali. Ok? Parliamone con i club, perché mi sembra che Inter e Milan ci facciano capire che dovrebbero prendere un po' più le distanze da quanto è accaduto, ma non leggo tutto questo. Però, ripeto, sempre problemi delicati, sensibili, difficili, di difficile soluzione, eccetera. Va bene. Io credo che 2.000 di multa sono per non dare due giornate, oppure l'errore marchiano dell'arbitro, o per comportamento antisportivo per la simulazione. Francesco da Ischia, certo, scherzavo anche un po', ironizzavo. Allora devi dare anche a Tiago, a Teo Hernandez, scusate, 25.000 euro, da quello che ho visto e mi hanno detto che ha detto. Non ce l'hanno fatta a dargli due giornate a Cossessao, sarebbe stato troppo anche per loro. In fondo la nostra FGC ha un cuore. Romanticone di Marco, non so da dove ci scrivi. Saverio, ma è normale mettere una mano sulla spalla su un giocatore in corsa, vistosi superato? Beh, se hai giocato a calcio ti trattengono anche un po' per la maglietta, ti mollano, vai, cioè nel gioco di contatto, senza esagerare, viene anche tollerato, viene anche tollerato. Poi è un gioco di contatto, non c'è una rete in mezzo, e quindi se è calcio di punizione fuori, io ti dico che secondo me quello non è calcio di rigore. Fuori area non te l'avrebbero neanche sanzionato con la, cioè davanti alla nostra area di rigore non te l'avrebbero neanche sanzionato. Quante volte fischiamo allo stadio, fischiate allo stadio per situazioni più imbarazzanti di questa, quindi per me non era rigore e non è calcio di punizione, avvenisse anche davanti alla nostra area di rigore a nostro favore. Non è sicuramente simulazione, perché tu mi dai un disturbo, cado a terra e quindi va bene non darmi rigore, passaci sopra, non perché la Juve, passaci sopra sempre, ci sei passato sopra tante altre volte con gente che mette il piede, ho visto il rigore dato all'Inter per Thuram, mette il piede proprio puntato per terra, spiegateglielo anche a Thuram, gli voglio bene, ma Thuram Inter, ma ok, e poi uniformità va bene. Non ce l'abbiamo?
Abbiamo dei problemi di connessione. Okay. Stiamo provando ancora.
Abbiamo dei vocali. Abbiamo dei vocali, allora andiamo con i vocali. Vi chiediamo scusa, non avevo capito il motivo, visto solo che stavamo chiudendo il nostro blocco. Vai.
Il direttore Paolino, se ci può dare le ultime sulla vicenda Pogba, le prossime mosse della Juve, se ci sarà la risoluzione e dove andrà a giocare eventualmente Pogba, se in MLS o nel Marsiglia, come si dice. Andrea da Prato,
allora dove andrà a giocare non te lo so dire, richiamo. Allora, se vedrà aprirsi le porte anche della Francia, e penso che gli stia molto vicino in questo momento, conoscendo anche Deschamps, sarebbe meglio che lui scegliesse una squadra in Francia per potersi far vedere anche dal selezionatore Deschamps o chi sarà eventualmente, visto che ci sono degli appuntamenti importanti, no? Visto che l'obiettivo potrebbe essere quello di voler giocare ancora il Mondiale. In Francia, la sua terra, la sua famiglia, quantomeno la parte sana della sua famiglia, perché siamo a conoscenza di problematiche interne, e quindi mi sbilancerei su questo, ma non è una notizia, è una mia opinione, una mia idea. Il richiamo dei soldi potrebbe portarlo negli Stati Uniti, pensando già oltre. Dovrà capire se potrà avere spazio, se potrà recuperare. Io penso che si sia allenato bene, ma non sia più il Pogba che possa essere in questo momento il titolare della Francia. Di giocare in Francia sì, e di giocarsi le sue carte. Poi sai, puoi sfruttare il momento di qualcuno che si fa male, di qualcuno che viene squalificato della tua nazionale, o anche solo di far parte del gruppo. Altrimenti Stati Uniti più che Arabia, a dire il vero. Cosa farà la Juventus? Lo dicevate prima, una chance gliela darei. È vero, gliela daresti se non costasse così tanto la chance. Cioè, mettere di nuovo a bilancio Pogba non ha senso. Io ve lo dico così. Cioè, non prendiamo l'attaccante, io quei soldi li tengo per l'attaccante a gennaio, per dargliene una parte come stipendio, per dare una parte... 3 milioni di ingaggio a un buon attaccante, in prestito o non in prestito, 5 milioni quanto costa Pogba, anche se parliamo solo di sì, perché l'hai risparmiato tutto l'anno, detto molto chiaramente, ti porterebbe a pagare una rata di un attaccante giovane, e magari qualche nome ce lo può fare anche Malupasincato, il direttore. Buongiorno direttore, ce l'abbiamo fatta.
Eccomi qua, scusatevi del collegamento, problemi di connessione, ma ci sono, presente in video.
Presente in video, capivamo che il treno ti aveva portato lontano per lavoro. Parlavamo un po' di Pogba, ci siamo sentiti mentre ero a Lipsia, perché sentivo friggere qualcosa in pentola, bollire qualcosa in pentola. Ti chiedo e ci chiedono da casa, tu direttore, come vedi questa situazione? Può tornare ad allenarsi, potrebbe tornare a giocare. La Juventus secondo te come si comporterà? Perché si comporterà in un modo e non in un altro?
Ma secondo me sarà una decisione innanzitutto condivisa, perché comunque penso che la società sia stato vicino a Pogba in questo momento molto delicato, come ha detto anche lui recentemente, il momento più brutto della sua vita sportivamente parlando, e di conseguenza insieme troveranno la giusta decisione. Io penso che la sua voglia appunto sia quella di rimanere alla Juve, di dimostrare che ancora a 31 anni, il prossimo anno va per i 32, può ancora fare, comunque può essere d'aiuto, può dare una mano. Sicuramente è una situazione molto particolare che sia la società che il giocatore non pensavano di vivere, e di conseguenza all'unisono troveranno la giusta decisione, non ci saranno strascichi. Secondo me sarà veramente un qualcosa tra due entità, società e giocatore, che in maniera saggia prenderanno la migliore decisione. È normale che se da marzo in poi il giocatore dovesse rientrare in campo, dovesse dare una grossa mano, dovesse comunque dimostrare di essere un giocatore su cui l'anno dopo si può dargli ancora un'opportunità, la società ci penserà, altrimenti secondo me si potrebbe tranquillamente andare a scadenza naturale del contratto, che non gli verrà rinnovato. Dunque non parlerei di rescissione, perché se il contratto scade nel 2025, lui fa da marzo fino a fine anno, a fine anno poi le strade si possono separare, anche perché un Pogba libero è un Pogba che tornerà ad allenarsi con intensità ad alti livelli, avrà mercato, magari non un mercato che uno diciamo delle super big, però sicuramente l'MLS, l'Arabia Saudita, sicuramente mercati che potrebbero dargli l'opportunità sia a livello sportivo ma anche a livello economico, visto di fatto che sì, ok, uno guadagna tanto, quello che vogliamo, però lui ad oggi prende il minimo federale per un giocatore di Serie A, dunque comunque una perdita economica in qualche modo l'ha avuto. Penso che sia almeno per lui questa situazione, avrebbe magari preferito perdere diciamo qualche euro ma giocare, dunque sicuramente questa sarà la situazione. Quello che ha detto Thiago Motta in conferenza stampa è leggibile in diversi modi, qualcuno lo interpreta che lui magari dice sì, va bene, è stato un grande giocatore ma non posso fare affidamento su di lui, oppure il mio nuovo corso va in altre direzioni. Invece qualcun altro può interpretarlo che gli apre le porte e fa: io non l'ho mai allenato, l'ho sempre visto o da avversario o comunque da lontano, magari allenandolo da marzo in poi mi trasmette delle cose, può essere un giocatore in più in una zona dove comunque la Juventus in questo momento è una zona abbastanza affollata, se possiamo usare questo termine. Di conseguenza secondo me saranno decisioni che dovremo ancora aspettare, perché poi verranno prese, o magari verranno prese prima. Può anche essere che la società gli possa dire: cominciati pure a allenare da marzo, ti facciamo diventare un giocatore pronto, futuribile per un club, ma magari non ti facciamo neanche fare il passo da Dio. C'è tante cose noi non possiamo sapere.
Ma Lu, c'è un ostacolo, la durata del contratto, che è fino al 26, rettifico quanto ci hai detto, 25.
Okay, fino al 26, dunque a quel punto
e soprattutto
fino al 26 si può andare alla risoluzione del contratto. È quello che avevo giusto questo, se il 26.
26, 26.
Di risoluzione, ma si parla di risoluzione con un anno in più di contratto, dunque 26. Assolutamente
la Juve non penso che abbia l'intenzione,
possibilità si trova la risoluzione, si può ritrovare la soluzione anche fin da subito, nel senso che sono certi mercati che a marzo un giocatore libero ti possono prendere, capito? Se si fa la risoluzione nel periodo dei mercati aperti, nel senso che
la risoluzione se... la puoi fare subito, ma Malù, diciamo concretamente, io lavoro con questa idea in testa, la Juve non si può permettere di rimettere a bilancio Pogba dopo lo stravolgimento.
Sì, 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 ma di fatto
avendo il 26 quello... avendo il 26, perdonami, così lo spieghiamo anche agli amici a casa perché naturalmente sono interessati, brutto a dirsi, però lo fai rescissione subito, consensuale, l'idea poi è anche questa, e quindi tu hai il giocatore che nel o da dicembre, cioè l'accordo può essere
sì, 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 nel mercato, prossimo mercato
a gennaio tu lo liberi e ha una possibilità, cioè non fai un muro contro muro, non sì, lo condanni, sì, di nulla.
Adesso rettifico quello che ho detto, nel senso che scadenza 26 andrà proprio così, rescissione consensuale, il ragazzo può già incominciare magari ad andare a allenarsi nell'ipotetica squadra che lo tessererà poi da gennaio in poi.
Esatto.
Dunque, assolutamente, questa è la situazione.
Soprattutto per il anche per l'ingaggio.
Per un discorso di bilancio,
di ingaggio.
Tra virgolette, anche
certo, sportivo. Dispiace terminare così, ma intanto l'abbiamo visto anche allo stadio, non per salutarlo, l'abbiamo visto allo stadio che fa capire che non gli è vietato l'ingresso o non c'è nessuno arrabbiato con lui profondamente. Malù, noi abbiamo da proseguire, rinnoviamo l'invito per un'altra volta, tanto abbiamo tempo, parliamo anche un po' di nazionali, perché con te volevo approfondire il tema degli attaccanti. Se la Juventus dovesse scegliere un attaccante all'estero, mi fai un nome interessante? Io mi ero preparato, ma devo davvero...
È sempre quello, io non cambio mai, segnati quel nome perché è sempre quello.
Qual è?
Pure, se vuoi oggi... ti posso cambiare perché dicono, dice sempre lo stesso nome.
No, io dimmi lo stesso
Jonathan
nome.
David perché
David del Lille. Sì.
Sì, vado su Jonathan David del Lille perché lui è in scadenza ed è un giocatore su cui io vado a occhi chiusi. Però l'abbiamo visto anche nella partita con l'Ipsa, c'è questo Sesko che è un giocatore che a me piace tantissimo, un giocatore sloveno che anche lui non è assolutamente male. E poi ci sono nomi
con
anche...
con o senza Vlahovic, eventualmente? Cioè fai un nome di qualcuno da aggiungere da giugno?
Con Vlahovic, perché oggi la Juventus ha un solo attaccante, ragazzi. Ha un solo attaccante, che Milik non è disponibile. Quando manca Vlahovic bisogna inventarsi le formule del falso 9, del giocatore adattato. Una squadra di alto livello deve avere due attaccanti. Il titolare è quello che, tra virgolette, è quasi come un titolare. In questo momento, con l'infortunio di Milik, la Juventus ha un solo attaccante, tutto è sulle spalle di Vlahovic.
Assolutamente impeccabile il tuo ragionamento. Ti chiedo e ti saluto. Ci propongono Kalimuendo del Rennes. Voto.
Anche Kalimuendo è un giocatore che è molto interessante. Omodorion del Porto. Facciamo un sacco di nomi. Io dico, tanto questi giorni, Antonio, ricalendarizziamo per i nostri
sì
amici.
Assolutamente, prepara le figurine e ne parliamo, va bene?
Un po' più approfondita per quanto riguarda il discorso del mercato, mi scusa ancora della connessione,
tranquillo. Dunque, abbiamo già dato tanti spunti per la nostra chiacchierata. Assolutamente, se sei a Torino, okay, ritornerai su Torino, naturalmente porte aperte qui su Radio Bianconera. Grazie, prepara le figurine, grazie, ne parliamo in uno speciale calciomercato. Grazie a Malù Pasincato, grazie anche alla pazienza di Yves, grazie ad Andrea Bosco che è lì che spinge.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Avete allacciato le cinture di sicurezza? 340-54-25-324 perché dicono che hanno sbagliato il vice designatore, ma sentite cosa dice il comunicato della Lega Serie A. Consensao, doppia ammonizione, squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di 2.000 euro. Comunicato ufficiale, Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per aver simulato, quindi continuano a mettere la parola simulazione, per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. Quindi continuano a ripetere simulazione e allora a casa il vice designatore, a casa il designatore. Non possono farsi belli con le parole e poi nei fatti scrivere il contrario. Prima cosa. Ma attenzione, ammenda di 1.000 euro alla società Juventus per avere i suoi sostenitori al 43esimo del secondo tempo lanciato due bicchieri semipieni sul terreno di gioco. Sanzione attenuata ex articolo 29, comma 1, lettera B, e bla 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 bla. Quindi, 2000 euro, cioè questi c'hanno bisogno di soldi. Questi c'hanno bisogno di soldi, e allora, cioè, ti lanciano i bicchieri di birra e urina addosso nel tuo settore ospiti, lì non possono punire la società ospitante, e la tollerano. Ci sono i fumogeni, le bandiere, tutto nel settore ospiti. Parlo di situazioni anche non attuali, e non fanno nulla, e qui la Juventus, per i bicchieri, non per le bottiglie. Quindi capite che l'introduzione delle bottiglie sarebbe stato gravoso, continuare a lasciare le bottiglie, ci mancherebbe, abbiamo fatto passi in avanti. Lanci il bicchiere, grave, comunque, non parli il linguaggio, quello che non piace a qualcuno di voi, perché a Mina, che se lo sia meritato o meno, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, mi dica.
Io di tutto ciò ho un rimedio.
Quale? Andrea Bosco, il rimedio. Ciao Andrea, eccoti.
Buongiorno.
Scusa, non mi era stato comunicato che eri già pronto. Hai sentito un po' il riepilogo?
No, ho sentito.
Della Lega Serie A?
La cosa si riassume in una sola parola: mafia.
Ah, dritta, si diretta?
Si chiama
Qual è la definizione mafia di mafia, Andrea Bosco? Tu che...
Si chiama mafia,
sì.
E nessuno deve pensare agli ammazzamenti, ai ricatti, alle estorsioni, eccetera. Si chiama mafia nella protervia dei comportamenti. Il protocollo è stato fatto per proteggere gli arbitri,
esatto.
Non il calcio, non i calciatori, per proteggere gli arbitri e consentire agli arbitri di fare quello che vogliono. Non me ne frega un accidente di quello che è successo a Torino in Cagliari-Juventus. Io guardo quello che è successo anche a Firenze. Io guardo quello che era successo a Napoli con un rigore colossale non dato per farlo su Carasfeglia. Ma come si fa? Ti mette le mani due sulla schiena, ti sbatte giù e non è fallo da rigore. Ma per favore. Cioè, questo protocollo è contro l'essenza del gioco del calcio,
ma tutela dei gestori,
e quindi Rocchi è colpevole, il più colpevole di tutti, per aver avallato questo protocollo che è assurdo, che è veramente repellente, sia per quello che riguarda le simulazioni, i falli di rigore, il fuorigioco, qualsiasi cosa è stata fatta contro il gioco del calcio, che, come dice la parola, si gioca con i calci, e quindi ci sta
coi
che
contatti.
Ci sta un intervento anche su la scarpa di uno. Se non vogliono farsi male, che si mettono delle scarpe più spesse, come quello che usavo io, non questi scarpini da Etoile della Scala, hai capito? Questa è la verità. Dopodiché la mafia si estende, perché, per esempio...
Abbiamo definito il concetto di mafia, lasciando fuori tutti i concetti che col calcio non c'entrano.
Questo poi, per quello che riguarda il protocollo e gli arbitri. Ma vogliamo parlare dei nostri colleghi? Il grandissimo Cesari a pressing domenica,
sì,
ha scovato un fallo di mano con l'altro braccio, un pugno dato da Luperto prima che la palla caramboli poi sul braccio destro, col braccio sinistro prende la palla di pugno, l'ha fatto vedere, l'ha scovato lui, bravissimo, applausi a Cesari per questo suo lavoro encomiabile alla Moviola. Non lo ha ripreso nessuno. Ex arbitri che invece di dedicarsi al giardinaggio continuano a dire sproloqui delle varie televisioni del mondo, no? Non hanno preso in considerazione, forse perché sono invidiosi, hai capito? Dopodiché ho sentito Marelli, del quale io ho anche stima.
Sì, però...
Non condivido spesso le sue valutazioni, però lo stimo perché mi sembra una persona per bene, no? ha detto: ma io sul fallo di sul fallo su Consensao, ma io sono severo, quindi per me è sempre simulazione. Ma caro Marelli, ma prova tu ad andare alla velocità di Consensao e farti mettere una mano sulla schiena e vedrai dove vanno a finire i tuoi occhiali, caro Marelli. Perché poi c'è una cosa che si chiama legge, è una legge della fisica. Ad ogni azione corrisponde un'altra azione, no? E allora, forse non era da rigore, ma a mio avviso, per me, lo dico, mi prendo la responsabilità, il signor, come che accidente si chiama, che in 6 partite non ha riuscito a vedere una vittoria della Juventus, perché quel signore ha arbitrato 6 volte la Juventus e sono state sempre o sconfitte o pareggi, ma è una vittoria, strano, che vede la spinta e l'intensità della spinta da 30 metri di distanza e deve avere una vista tipo Superman, no? Perché come cacchio fa a vedere l'intensità di una spinta da 30 metri? E va come un razzo più veloce di Consensao a indicarli, sei
hai
caduto,
fatto il furbo,
hai simulato, eccetera. Ecco, secondo me, io, sai, sono come Andreotti. A pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Lui è un alpino, no?
Ma questo non lo sapevo.
Ma non viene dal Friuli o dal Veneto, o dalle montagne, dalle Dolomiti. È di Tivoli e guarda caso, alla ripresa del campionato si gioca Lazio-Juventus. Io ripeto, sono come Andreotti. A pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Dopodiché, se vuoi, per estendere il concetto di mafia, mi devi spiegare tu, che sei più bravo di me in queste cose, chi passava le info a Xavier Zanetti? Chi gliele passava? Il solito cancelliere infedele? Beh, vabbè, insomma, non prendeteci per i fondelli.
Cosa
e
dovrebbe...
soprattutto, caro procuratore Marcello Viola, ma vuoi indagare su Leon Rocco o no? Perché sai cosa può pensare un cretino da fuori, visto e considerato che quella società affiliata a Zhang, sparita, iscritta in un paradiso fiscale, nelle isole, non so se Cayman o Virgin, non mi ricordo più, è evaporata e i misteriosissimi finanziatori hanno perso 150 milioni senza fare beo. Sai cosa pensa un cretino? Pensa che quelli siano soldi sporchi, capito? Dottor
indagate,
Viola,
indagate.
Indagare per la miseria.
Un fiume in piena è il titolo giusto di Andrea Bosco oggi?
Sì, non me ne frega niente. Allora, non me ne frega niente del pareggio, cioè, perché poi alla fine.
Beh, un pochino,
se
sì.
Braudi se sbaglia un rigore a porta vuota, no? Ci sono delle responsabilità anche della Juventus. Se Thiago Motta lascia in panchina Ildiz, anche dopo che
esce con Miners.
L'incidente al costato di Combiner, se fa giocare Bangulla, che evidentemente non era la giornata per farlo giocare, se non mette Cabale e non alza Cambiaso, quelli sono errori dell'allenatore e quindi la Juventus perde 2 punti per sue responsabilità. Resta il fatto che c'è un rigore mostruoso, macroscopico, enorme, di cui non parla nessuno, che è quello su Savona. Due trattenute, addirittura si appende per la maglia, lo sbatte fuori dal campo e non viene esaminato. Beh, io non ci sto più e parlo di mafia.
Ecco, è la definizione, l'abbiamo data all'inizio. Andrea, questo cosa dovrebbe fare la Juve? Mi chiedono questo. Quindi il tuo ragionamento mi porta in modo naturale a chiederlo a te. Cosa dovrebbe fare? Cosa ti aspetteresti dalla Juve in una situazione del genere?
Fare una conferenza stampa e dire che sia in Europa, perché mica ci siamo dimenticato dell'infame arbitraggio del francese a Lipsia,
Non ci siamo dimenticati. Cos'è successo lì? Ricordamelo, perché ero a Lipsia ma non me lo ricordo.
No, tu te lo ricordi. No?
Perdonami, perdonami.
Non sto qui a raccogliere le tue provocazioni, sei meglio di me, visto che c'eri. Cosa è successo? Io ho visto la televisione, però, insomma, io non vedevo un arbitraggio talmente infame dagli anni 60, quando Suinte contribuì a far sbattere fuori dalla Coppa dei Campioni, così si chiamava allora, la Juventus, contro il grande Real Madrid di Stefano Puskas, ma soprattutto di un fabbro impunito che si chiamava Pacin, che massacrò letteralmente Sivoli, del quale avevano una paura tremenda, perché Sivoli, con un gol di Sivoli la Juventus era andata a vincere al Bernabeu, prima squadra italiana a farlo nella storia, e quindi si andò alla terza partita. Vabbè, io da allora non avevo più visto con un francese, però con i francesi la Juventus è sempre piuttosto sfortunata, diciamo così, come arbitraggio. Quindi non ci siamo dimenticati di Lipsia, però quello che sta succedendo...
Quindi conferenza stampa per dire cosa? Parlavamo della conferenza stampa che dovrebbe dire la Juventus.
Che non ci stanno più, per dire che questo protocollo che è veicolato in Italia e che in Europa non viene neanche preso in considerazione, cioè qui si va... non so se hai visto la classifica dei rigori, hanno dato il 52% dei rigori in più rispetto alla scorsa stagione, a cosa siamo, alla settima giornata di campionato. Allora qui siamo all'involuzione come a suo tempo con i rigorini. Ti ricordi quando bisognava che i giocatori fossero dei pinguini?
Guarda me lo sono segnato.
Era un certo delitto.
Andrea Bosco, rigori, rigorini, falli, falletti. Qual è il tema che prediligi?
Non prediligo nessuno dei temi. Prediligo il fatto che la federazione va riformata e spero che questa volta non votino un'altra volta Gravina. Perché il problema principale è la testa del serpente, quindi il presidente federale Gravina. Vedo che non sono di questo parere, perché ho visto che fra i dilettanti hanno eletto un'altra volta Abete, che insomma è come rimettere Dracula Lavis, hai capito? Cioè, Abete, l'uomo che decise di non decidere, mica ce lo siamo dimenticato, Cioè, siamo vecchi, ma abbiamo la memoria ancora intatta e ancora lunga, E quindi il problema principale è quello. Dopodiché, tutte le società, perché tutte sono danneggiate da questo regolamento e protocollo infame, rispetto al quale gli arbitri, in modo protervo, proteggono se stessi. Parano il loro fondo schiena, non il gioco del calcio.
Ecco, Andrea, riflessione impeccabile. So che molti ti leggono su Bianconera News, tutto Juve, ti ascoltano con grande piacere, compreso il sottoscritto. Oggi sottolinei un aspetto importante. Non voglio fare il democristiano, perché c'è di chi cosa lamentarsi. A me oggi il comunicato della Lega Serie A fa arrabbiare parecchio. Cioè, quella la definisce comunque simulazione. Quindi da una multa e una giornata meriterebbe
cornuti,
due
cornuti e mazziati.
Esatto.
Cioè, perché non riconoscere
non riconoscere,
ho perso che averlo commesso, capisci?
Esatto.
Non riconoscere l'errore e la protervia è peggio di averselo. Ma sai perché lo fanno? Perché se non avesse dato simulazione, quello era rigore. Rigore, era un rigorino, era un rigoruccio, era un rigorotto.
Ci potevi anche passare sopra.
Ma se non dà simulazione, quello è rigore. Ed è per... E siccome era.
Che secondo me non avrebbe dato. Che secondo me non avrebbe dato. Avrebbe allargato le braccia così, come qualcuno allora, in croce.
Per come ragionano gli arbitri, che hanno una testa diversa dalla nostra.
No, allora spengo.
Chi di noi voleva fare l'arbitro? Voleva fare il giocatore di calcio, magari in porta, ma il giocatore di calcio, non l'arbitro. Se fai l'arbitro significa che è una testa diversa, no? È sempre stato così, persino quando eravamo ragazzini e giocavamo al campetto.
Meglio allora, senza arbitro, vero? Meglio senza.
Se fischia, deve dare rigore. Se non fischia la simulazione, deve dare rigore. Ma siccome eravamo al 95esimo ed il rigore era incerto, no? Per non prendersi le reprimende e non avere neanche lo sforzo di coinvolgere il VAR, perché se sei onesto, prima di prendere una decisione vai al VAR a vedere.
Bosco, deve chiamarti il VAR, deve chiamarti il VAR, e torniamo al potere a piramide da chi dirige e chi è sotto.
Ma non vedi che è il palleggiamento delle responsabilità?
Oggi hai detto una cosa che mi ha colpito, la ribadisco per tutti, perché poi sai,
dai ed tacco, dai ed punta, quanto è buona la sola assunta, hai capito?
Esatto, esatto, questa potrebbe essere la chiosa di oggi. Ti chiedo, sei preoccupato di una Juve? No, sottolineavo il fatto che hai detto comunque ci si sta lamentando tutti, ci si lamenta per tutti, perché è un protocollo che difende la categoria e l'operato, sì, degli arbitri.
Ma scusa, a Firenze è successo qualcosa di infame ugualmente, ma dai, ma
assolutamente, sono d'accordo con te, quindi
io guardo le partite e ti ripeto, il rigore negato al Napoli è una roba vergognosa, ma come si fa a negare quel rigore lì su Carasfera?
Per
ma
me dai, c'è incapacità, c'è incapacità da parte di alcuni arbitri in alcune fasi salienti della partita. Ti chiedo, la Juve senza Bremer,
anche, scusami, perdonami, ma anche il rigore che hanno negato alla Roma a Monza, esatto. Perché quello fa un pestone, ma
gli salta, cioè, addosso, certo.
Allora, il fallo di Politano a Torino è da giallo, a Monza neanche fallo, cacchio, ma è la roba che non sta in cielo in terra.
Però si preoccupano da protocollo di altre situazioni, non urli, non faccia, non dica l'allenatore. Diciamo che ci sono altre priorità in un gioco di contatto. Mi dici in una battuta se sei preoccupato da adesso in avanti di non avere Bremer? E per una, sì, giornata con Sensao?
Sì, sono molto preoccupato, perché Bremer era mezza difesa, forse più di mezza difesa. Spero che a gennaio vadano sul mercato e prendano qualcuno di valido, ma soprattutto devono prendere un vice Vlahovic. Devono prendere anche, soprattutto, un giocatore che si possa accoppiare con Vlahovic. Cioè, noi avremmo bisogno di un giocatore, ce l'avevamo, si chiamava Chiesa, ma hanno deciso diversamente. Noi abbiamo bisogno di un giocatore alla Griezmann, alla Salah, qualcuno che sappia coprire la seconda punta, ma che faccia,
standogli vicino,
gol, ma sì, che faccia anche gol, che è il problema principale di questa Juventus. Guarda che i centrocampisti non hanno fatto un gol neanche se gli sparano.
Quello è un problema.
Difensori lo stesso, quindi non è che puoi caricare solo Vlahovic.
Tutto su Vlahovic.
È una cosa inguardabile. Però ci sta. Voglio dire, solo se non sei lì non sbagli. Solo se non hai, certo, le occasioni puoi sbagliare.
Caro Andrea Bosco, 1000 euro per i due bicchieri lanciati sul giocatore che ha segnato del Cagliari. 2000 per l'espulsione di Consensao. Dove li mettono questi soldi? Cosa servono?
Ma c'è ancora Pecoraro? Queste sono decisioni da Pecoraro.
Ah, da Pecoraro. Pecoraro,
tu non te lo ricordi Pecoraro?
Sì, sì, sì.
Chiesta per stabilire se a Cagliari c'era stato un fuorigioco nel gol della Juve o meno. Siamo andati avanti un mese di questa pippa di Pecoraro.
Di Pecoraro.
Per scoprire che era aria fritta.
Pecorario è aria fritta, l'ha detto Andrea Bosco. Ciao Andrea, grazie per questa bella chiacchierata accesa. E i temi non mancano mai.
E chiedo scusa agli ascoltatori per aver alzato i toni.
No, ci sta nel calcio, è bello anche questo. Con questi toni, con questo linguaggio, con questa profondità di pensiero. Grazie Andrea Bosco, grazie anche a voi, grazie a Yves dall'altra parte. Il protocollo. Però ricordatevi, me l'avete citato molte volte Bosco, ricordatevi, per tutte le squadre, perché ci stiamo lamentando tutti delle stesse cose, quindi c'è un problema, la categoria arbitrale, questo sì, non a favore o contro o, no, o i sistemi, è un sistema, un protocollo che difende se stessi ed è un pesante difetto della macchina del nostro calcio di Serie A. Ciao, a domani!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.